La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche Saronno in Piazza di Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Buone mani. Parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti. Sono Marco Biscella e in questo programma, che oggi chiude il suo ciclo di 10 puntate, abbiamo parlato una volta al mese di educazione finanziaria. E lo abbiamo fatto, ne abbiamo parlato quindi usando un linguaggio il più possibile chiaro e accessibile, accompagnati da un esperto che ormai avete imparato a conoscere, un esperto di educazione finanziaria, Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto e ringrazio.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
In questa prima parte vogliamo affrontare le nuove modalità di investimento online, così chiudiamo il nostro cerchio, di cui si sente sempre più parlare. Ne cito solo tre: il trading online, i bitcoin, quindi le criptovalute, e il fai da te finanziario. Partiamo dal trading online. Simone, aiutaci a capire che cos'è, come funziona e cosa serve se uno volesse appunto dedicarsi al trading online.
Quando parliamo di trading online parliamo della possibilità a ciascuno, attraverso un intermediario finanziario, di accedere ai mercati finanziari, poter fare gli investimenti di fatto da solo online, accedendo a un browser internet, accedendo tramite app col telefonino. È molto semplice operare, nel senso che basta avere un conto corrente di appoggio presso un intermediario finanziario, attivare il servizio che attraverso appunto la rete ci consente poi di inviare gli ordini a disposizione ai mercati. Attenzione, anche qui la parola trading già trae un po' in inganno, perché il trading è quell'attività di compravendita e tante volte anche veloce. Dopo lo vedremo magari in giornata, magari su periodi brevi. Quindi cosa vuol dire fare trading online? Occorre fare chiarezza. Voglio fare un'attività di trading, un'attività speculativa, guadagnare a breve termine, o attraverso il trading online accedere a investimenti per pianificare il mio patrimonio nel lungo periodo?
Ecco, tu hai fatto cenno appunto che esistono diverse modalità di approccio al trading online, lo scalping, che quindi è l'entrata e uscita velocissima, piuttosto che il day trading, cioè seguo un'azione e capisco che quel giorno sicuramente farà una grande performance e punto tutte le mie fish, oppure l'open trader, che appunto è quello che entra nel mercato così in modo casuale. Però che rischi si corrono? Perché è vero che è facile. È vero che probabilmente la movimentazione dei soldi può creare dei margini e dei guadagni, ma quali rischi si corrono a fare il trading online? Perché bisogna essere molto preparati.
No, bisogna essere molto preparati e essere consapevoli di quello che si sta facendo. È corretto, approcciandosi al mondo del trading online, avere una strategia di investimento. Se è la strategia di pianificazione del patrimonio a lungo periodo, probabilmente il trading online non è lo strumento adatto, ma è più l'appoggio a un consulente finanziario. Se invece ho una parte di patrimonio che voglio dedicare a, chiamiamola, speculazione, quindi all'ottenimento di guadagni nel breve termine, il trading online può essere di aiuto. Ma devo conoscere le regole del gioco, devo sapere a quale gioco sto giocando, perché non sono io l'unico attore e non comando io il gioco. Dicevamo prima, scalping, open trader, il day trader, sono tutte parole che richiamano un'attenzione a un'operatività nel breve termine. Tutti questi operatori operano su mercati, attraverso i trading online, attraverso sistemi automatizzati, e fanno molte operazioni durante il giorno. Perché si chiamano day trader, open trader? Aprono posizioni in giornata, acquistano e vendono, e a fine giornata hanno chiuso tutte le loro posizioni, non hanno più investimenti attivi. Quindi sono operatori che non guardano la pianificazione del patrimonio a lungo termine, ma ottenere alti guadagni o tanti guadagni, piccoli guadagni ma ricorrenti durante il giorno, con un'ottica di speculazione, guadagnare nel breve termine.
Ecco, noi sappiamo che la speculazione offre sì un po' come un miraggio dei guadagni magari anche consistenti, ma la speculazione è sicuramente, diciamo così, un fuoco, bisogna stare attenti a non scottarsi. Ma se uno volesse, perché sente il fuoco, di essere protagonista sui mercati, perché il trading online ci dà l'illusione di essere noi appunto i padroni del mercato. Io decido quando entrare, io decido su cosa puntare, io decido quando uscire. Allora, uno vuole accettare questa sfida e questo rischio, giusto dire che è un rischio perché bisogna conoscere bene i mercati, ma se uno volesse farlo, proprio quali sono i paletti invalicabili? Attenzione, fate attenzione a queste cose proprio per non scottarvi.
io metterei due paletti invalicabili, che sono quelli: uno, l'orizzonte temporale della nostra strategia, quindi per quanto tempo voglio espormi al rischio, voglio chiudere l'operazione in giornata, acquisto e prima della chiusura della borsa vendo, voglio che sia settimanale, poi devo rispettare quel limite. Secondo, determinare la quantità, la percentuale del patrimonio che voglio esporre al rischio, e quando le cose vanno bene non lasciarsi prendere la mano e dire ok, dedico più patrimonio se quella parte che vado a dedicare è destinata al soddisfacimento di altri bisogni, magari di obiettivi che vanno a toccare la vita reale delle persone.
Ecco, in questi tempi, soprattutto in questi tempi in cui le tecnologie ci hanno concesso, ci hanno permesso di avere accessi più facili e più ampi alle informazioni di tutti i tipi, comprese quelle economico e finanziarie, sta crescendo, o meglio, qualcuno si dedica al fai da te finanziario. Perché devo appoggiarmi a qualcuno che mi aiuta a investire i soldi sono miei, so io qual è il rischio che voglio correre, so io quali sono i guadagni che voglio fare, quindi so come muovermi. Quindi diciamo che il fai da te è un po' il parente stretto del trading online, però, c'è sempre un però, la finanza comportamentale, quindi quel ramo della finanza che studia i comportamenti e le reazioni degli investitori, ha proprio documentato che le scelte di investimento dei singoli individui sono influenzati da molti fattori emotivi, spesso incontrollabili. E quindi c'è il rischio di incappare in errori di valutazione che diventano poi delle trappole mentali, vengono proprio chiamate così. Ecco, quindi che alla fin fine ci portano a fare delle scelte sbagliate. Quindi quali sono le trappole, diciamo, più diffuse e più pericolose?
Qui possiamo parlare quindi di trappole mentali e sentirete parlare di bias. Cosa sono i bias? Sono quelle trappole che ci troviamo di fronte quando affrontiamo un percorso che dobbiamo affrontare. Nel mondo del trading online molto influisce l'emotività delle persone. Quindi normalmente sono bias che vanno, che sono delle scorciatoie, delle trappole che automaticamente il mio cervello mette in atto per togliermi quei dubbi che mi stanno nascendo. Quali possono essere? Bias di conferma. Vado a cercare delle informazioni oppure ricordo solo quelle informazioni che mi danno ragione. Quindi ho in mente di investire sull'azione A, sono portato ad andare a cercare tutte quelle informazioni che confermano la mia scelta, e nel momento che trovo quelle negative evito di guardarle e di leggerle. È un bias di conferma. Questo cosa porta? A prendere decisioni distorte e a trascurare i rischi. Quindi nel momento in cui approcciamo il mondo del trading online dobbiamo essere consapevoli che esiste questa trappola mentale, dobbiamo approntare tutte le precauzioni per non caderci. Ancorata al bias di conferma c'è il bias appunto dell'ancoraggio, che sta anche quello di dire ok, ho quella informazione, tendo ad ancorarmi su quella, come dire, siccome ho quella informazione che è positiva valuto solo quella, mi ancoro lì, è la mia ancora di salvezza, e tendo a evitare di ascoltare altre notizie negative. Se ci pensiamo è un po' come nella vita, quando ho un problema, una negatività, tendo invece a recuperare informazioni positive che mi possono salvare. Così anche nel mondo finanziario, perché va a intaccare sulla vita reale. Altro bias, altra trappola può essere l'eccessiva sicurezza, overconfidence. Quando le cose vanno bene, dicevo prima, è facile dire ah, ma allora sono bravo, allora sono capace, aumento l'esposizione al rischio, dedico più soldi a questa attività, vado in eccesso di confidenza, penso di sapere, di avere io in mano le regole del gioco, le decido io, no, non le decide nessuno.
Ecco, soprattutto sì. I primi due bias sono veramente pericolosi, perché è giusto ricordarlo, lo abbiamo fatto nel nostro percorso, nelle nostre 10 puntate, che l'economia e la finanza sono mondi molto interconnessi, sono mondi dove non esiste niente che sta in piedi per conto suo, perché ogni scelta economica ne muove altre, quindi conoscere il contesto e non soffermarsi solo su un elemento è una cosa fondamentale. Veniamo, per chiudere questo primo giro, a parlare delle criptovalute, tra cui la più famosa, perché ne abbiamo sentito parlare tutti, sono i Bitcoin. Parto da un numero. Una recente ricerca dell'osservatorio blockchain della School of Management del Politecnico di Milano ha dichiarato che a inizio 2024 La diffusione delle criptovalute in Italia, che è in costante aumento, ha interessato 3,6 milioni di italiani che infatti dichiarano di possedere attualmente questo tipo di asset digitale. E dico asset digitale perché è un aspetto fondamentale. Come funzionano e cosa sono le criptovalute?
Ma la criptovaluta di fatto sono delle valute disponibili virtualmente che vengono create attraverso degli algoritmi informatici. Per poter ottenere nuove criptovalute vanno risolti dei calcoli complessi attraverso il computer, attraverso, quindi dando a disposizione, ad esempio tramite i mining, diventando un mining, la creazione di nuove valute. Nel momento in cui queste valute vengono create, poi è disponibile acquistarle sugli exchange, è qui che le persone vanno ad acquistarle. Qual è la differenza tra una valuta tradizionale e una criptovaluta? È l'assenza di un'autorità regolatrice sopra la criptovaluta. Mentre se parliamo di euro, che poi può essere spendibile anche online, abbiamo la banca centrale che vigila sulla moneta, sulla corretta transazione dell'euro e anche sull'emissione di moneta, quanta moneta deve esserci in circolazione, e questo lo fa rapportandolo all'economia reale. Per le criptovalute non esiste un'autorità monetaria sovrana. Quindi è una moneta, se vogliamo, tanti la chiamano più democratica, forse più una moneta anarchica. E si presta anche, non sempre, all'utilizzo, non avendo un'autorità sovrana che va a vigilare, agli utilizzi, anche potendo essere scambiata tramite il web senza il controllo dell'autorità monetaria, può essere utilizzata per qualsiasi utilizzo, anche per scopi illeciti. Quindi, entrando nel mondo delle criptovalute, devo sapere che entro in quel mondo. Non ho un'autorità monetaria sovrana che va a regolare l'emissione. È già capitato, anche per alcune criptovalute non Bitcoin, che i siti dove venivano create le criptovalute sono falliti, sono saltati per aria, e quindi se avessi acquistato quelle criptovalute non mi ritrovo più nulla.
Ecco, infatti le criptovalute sono spesso utilizzate anche, come ricordavi tu, nelle operazioni illecite. È giusto però anche ricordare che le autorità regolatrici dei mercati si stanno occupando di questo tema, perché si sta ragionando su come regolamentare, su come gestire questo nuovo asset digitale, che viene poi appunto prodotto attraverso i blockchain. In questi anni abbiamo assistito a una notevolissima volatilità del valore, ad esempio, del Bitcoin. È salito a vette himalayane ed è sprofondato in abissi, imperscrutabili. Perché questa volatilità?
Prima motivazione, speculazione. Tante persone interessate a Bitcoin, a investire in Bitcoin, quindi tante persone comprano i Bitcoin e qui è domanda offerta, il valore sale sugli exchange. L'altra motivazione è che la moneta del Bitcoin non ha un'economia reale sottostante, o meglio, ogni volta deve andare a cercare dove deve essere piazzata quella parte di Bitcoin, quindi è soggetta a maggiori fluttuazioni. Pensiamo all'euro, è collegata all'andamento congiunturale della zona economica europea, il dollaro della zona economica Nord America e poi in tutto il mondo. Il Bitcoin a quale economia reale è collegata? Qual è l'esigenza del Bitcoin? Quindi nel momento in cui c'è un moltiplicatore potenziale di valore, poi abbiamo gli investitori che sono entrati per motivi speculativi, che chiudono le posizioni, quindi vediamo scendere nel valore, poi vediamo che un giorno chiude un sito di monete digitali, quindi non Bitcoin come ne erano fallite altre, quindi c'è sfiducia nei confronti dei Bitcoin, e allora scendono di valore. Quindi entriamo più nel mondo, non essendoci una corretta regolamentazione, ancora una piena regolamentazione, entriamo in un mondo dove è una moneta, è anche un investimento, è anche la possibilità di fare un utilizzo per scopi illeciti, quindi ancora un qualcosa di non chiaro, e dove, lo ricordavamo proprio alle prime puntate, dove non vedo chiaro entra la speculazione. Dove non ci sono tante regole, la speculazione c'è, quindi il valore continua a muoversi.
Ecco, ma quali sono i rischi maggiori che si corrono se uno volesse operare sul mercato delle criptovalute? Citaci diciamo almeno quello più, come dire, da evitare assolutamente.
Di esporsi troppo con il proprio patrimonio nell'ambito delle criptovalute, di dedicare troppa parte del patrimonio lì per evitare di incorrere nella volatilità e quindi vedere grosse perdite.
Bene, chiudiamo qui la prima parte ascoltando Soldi di Mahmood.
Mamma, stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderei per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se. Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti dico te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Una sedia, lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me.
Allora, rientriamo qua in studio, entriamo in questa seconda parte in cui cercheremo un po' di riassumere il percorso che abbiamo intrapreso a partire da novembre dell'anno scorso e utilizziamo come bussola le 10 regole d'oro che ha predisposto l'ANASF, che è l'Associazione dei Consulenti Finanziari. Caro Simone, useremo, diciamo, questo metodo, visto che siamo in tempi di inizio della scuola, un po' scolastico. Io ti darò il titolo del tema e a te il compito, nel giro di un minuto, grosso modo, di svolgere questo tema. Quindi noi, diciamo così, proviamo ad approfondire sinteticamente queste regole di buona condotta finanziaria, di condotta finanziaria, diciamo così, consapevole e responsabile. Allora partiamo, se tu sei pronto.
Assolutamente.
Allora, la regola numero uno: pianifica oggi per il tuo domani.
Partiamo con questa regola perché... perché dobbiamo tener conto nell'affrontare gli investimenti quali sono i nostri obiettivi, soprattutto quali sono gli obiettivi della vita reale, quindi il perché andiamo a affrontare gli investimenti e come dobbiamo strutturare il patrimonio finanziario per far sì che sia in grado di aiutarci a raggiungere gli obiettivi della vita reale. Questo ci consente di avere il corretto orizzonte di investimento, quindi la durata che deve avere il nostro orizzonte di investimento e la corretta tolleranza al rischio. Esempio classico: devo comprare la casa per i miei figli tra un anno. Investo in azioni o in obbligazioni? Questo è pianifico oggi per il mio domani. Devo affrontare la mia vecchiaia tra 20 anni, 30 anni. Come vado a investire? Vediamo se la risposta sapete darla voi.
Seconda regola: mantieni la rotta.
Ecco, una volta fatta l'analisi dei nostri obiettivi, non devo farmi deviare dal mio obiettivo, che può essere di lungo termine, non devo farmi deviare nel breve termine. Un imprevisto può capitare, ma io devo raggiungere quell'obiettivo nel lungo termine. Sto pensando ad esempio all'investimento in azionario. Oggi impronto l'investimento, l'obiettivo è affrontare, avere un capitale per integrare la mia pensione tra 20 anni e dopo un anno che ho iniziato l'investimento vedo lo storno dei mercati. In quel caso non mi devo preoccupare.
Quindi diciamo che l'emotività nelle scelte di investimento può essere una cattiva consigliera.
Assolutamente, vediamo il contrario. Devo arrivare all'obiettivo tra 20 anni, inizio l'investimento oggi, dopo un anno guadagno. Rischio di incorrere nella speculazione. Magari vendo e poi non ho più il momento di ingresso o evito. La continua movimentazione, l'emotività poi mi porta ad avere un rendimento inferiore per i maggiori costi che vado a sostenere e perché mi perdo opportunità di investimento continuando a comprare e vendere.
Terza regola: diversifica sempre.
Diversificare sempre è la regola fondamentale nell'economia, in ambito economico, non solo negli investimenti, anche nelle nostre attività, perché perché quell'attività che oggi va bene non è detto che vada bene fra due anni. Quel settore che oggi è trainante, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, non lo era 4 anni fa. Quindi avere nel proprio portafoglio una corretta diversificazione aiuta ad avere un qualcosa che sarà, che avrà sempre il suo rendimento, e soprattutto nel momento in cui dovesse esserci rischio sui mercati, su un determinato settore, su una determinata azione, su un determinato emittente di un'obbligazione, evito di subire perdite su grossa parte del mio patrimonio.
Quindi diversificazione di asset, diversificazione di settori, diversificazione geografica, diversificazione dei tempi di investimento.
Giusto? Marco, giusto, vedo che le 10 lezioni hanno portato frutto.
Sono servite. Adesso il compito per lo studente Simone Saltarelli diventa più difficile, perché mettiamo insieme la regola numero 4 e la regola numero 5. La 4, dai valore al tempo, la 5, dai valore al rischio. E immagino che tu sarai d'accordo ad averle accomunate.
Assolutamente, l'abbiamo già detto nella prima regola. Tempo, rischio e rendimento vanno sempre insieme. Dove c'è rendimento, c'è rischio, mettiamo sempre insieme queste due parole. Il rischio posso correrlo, uno, se ho tempo. Perché? Perché i mercati finanziari nel tempo, soprattutto i mercati finanziari azionari, nel tempo premiano, possono premiare maggiormente. La maggior parte delle volte premiano, ma devo avere il tempo per lasciar lavorare l'investimento. Quindi devo sempre lavorare con questi tre fattori. Il tempo, regola numero 4. Decido il tempo dell'investimento e come l'ho deciso in base all'obiettivo del mio investimento. Secondo, a questo punto affronto il rischio. Ho tempo per sopportare il rischio? Quindi in caso di uno storno, di aspettare recupero, oppure di effettuare ulteriori acquisti perché ho tenuto parte del patrimonio liquido per poter rientrare in logica che i mercati fossero scesi? Quindi il rischio, come affrontarlo in base al tempo, e alla fine il rendimento che devo ottenere, che vorrei ottenere dall'investimento. Devo sempre ragionare su questi tre fronti, non posso dimenticarmi.
Regola numero 6, verifica le fonti.
Ecco, questo ci ricolleghiamo al bias delle corrette informazioni. Verifico le fonti delle informazioni che vado a prendere, non mi fido di quello che l'informazione dice perché dà conferma a quello che io mi aspetto, ma vado a verificare da quali fonti vengono prese le informazioni. Una fonte attendibile? Ha una base scientifica, una base reale di corretta analisi della realtà di quello che sta avvenendo nel mondo, di quello che sta avvenendo a quella singola azienda che sto analizzando? Se sì, la prendo in considerazione, soprattutto anche se è negativa e non conferma la mia aspettativa.
Ecco, qua aggiungo io una postilla, in quanto nella mia carriera ho fatto anche il giornalista economico. L'autorevolezza è fondamentale, che ci sia una fonte autorevole, perché soprattutto su internet è facile trovare imbonitori che ci vendono notizie, diciamo così, taroccate, giusto?
Assolutamente.
Veniamo alla regola numero 7, segui il tuo stile.
Segui il tuo stile, lo vedo un po' come... Qual è la tua strategia di investimento, il tuo stile di investimento? Ah, l'ho visto al punto numero 1. È dato dai miei obiettivi. Cosa vuol dire non seguire l'effetto gregge? Sui mercati si tende un po' a dire non andare controcorrente, perché è vero che posso vedere che le cose male in economia non vanno bene, ma i mercati azionari continuano a salire. Io la regola numero 7 la vedo più, segui il tuo stile, è segui il tuo stile di investimento dettato dai tuoi obiettivi.
Regola numero 8. Monitora i tuoi investimenti.
Questa è una delle regole fondamentali, ogni patrimonio necessita di un corretto monitoraggio, verificare quindi con regolarità la propria posizione finanziaria, per due motivi. Uno, devo restare aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari. Secondo, devo confrontarmi col mio consulente per vedere se gli obiettivi che abbiamo posto alla base della nostra strategia di investimento sono ancora quelli o nel frattempo sono mutati. Soprattutto quando fare attività di monitoraggio col consulente finanziario, anche richiedetelo quando le cose non vanno bene. Se un consulente finanziario è un consulente affidabile e serio, sarà lui a chiamarvi quando le cose sono negative.
Sì, quindi bisogna monitorare gli investimenti sia nei periodi favorevoli che in quelli di alta volatilità o di perdite o di momenti di crisi. Regola numero 9, noi prima abbiamo detto attenzione a quello che trovate su internet, ma la regola numero 9 dice usa la tecnologia, come va usata?
A usare la tecnologia vuol dire sì, usiamo anche il trading online, abbiamo visto prima le regole da darci per un corretto utilizzo, ma usiamo la tecnologia anche per entrare maggiormente in contatto con il nostro intermediario finanziario, con il nostro consulente. La tecnologia non è una cosa negativa, è l'utilizzo che ne facciamo la tecnologia che ne fa una cosa positiva o negativa. La tecnologia tante volte è un acceleratore, usiamolo per accelerare la capacità di contatto, di condividere informazioni con i nostri consulenti.
E arriviamo così alla decima e ultima regola d'oro dell'ANASP. Scegli il tuo pilota.
Scegli il tuo pilota, parliamo delle regole dell'Associazione dei Consulenti Finanziari, è controlla bene oppure testa bene il pilota al quale tu ti vuoi affidare. Attenzione, il pilota chi è? È il consulente finanziario, ma dico ancora prima, i piloti siete voi. Il consulente finanziario può essere il secondo pilota, dove vi dà i consigli, vi aiuta, vi spiega come muovervi. Ma chi decide la direzione dovete essere voi. I soldi, chiamiamo il patrimonio, è vostro, gli obiettivi da raggiungere con quel patrimonio sono vostri e il consulente finanziario deve essere appunto un consulente, deve consigliarvi. Il consulente finanziario che non ascolta i vostri bisogni, non vi chiede gli obiettivi di investimento e vi dà già la soluzione di investimento, probabilmente non è un buon compilota.
Ecco, qui facciamo un giochino per chiudere un po' il cerchio. Immaginiamo per un momento che io sia il primo pilota e che scelga te, Simone, no? Come secondo pilota. Quindi che io scelga di investire i miei soldi nella BBC di Cantù. E allora ti chiedo, qual è la filosofia di fondo che ispira la consulenza finanziaria della tua banca?
Oh, Marco, per far questo vado a riprendere l'articolo 2 dello statuto di ogni BCC, in particolare anche della BCC di Cantù. La banca ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali, nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. In queste parole troviamo l'identità, la cultura d'impresa, quindi come ogni giorno affrontiamo il nostro lavoro, e l'essenza del credito cooperativo di cui BCC Cantù è un attore fondamentale. È una banca quindi con una doppia anima. Svolgiamo sia una funzione di intermediario creditizio e svolgiamo anche, in qualità di impresa, un'impresa a responsabilità sociale. Quindi entrare in contatto per il mondo investimenti con una realtà del credito cooperativo vuol dire sapere che ho davanti un'impresa che mette la persona al centro, mette i miei bisogni, gli obiettivi al centro.
Allora, con queste parole chiudiamo qui il nostro percorso di educazione finanziaria che si è snodato in 10 appuntamenti, che tra l'altro potete trovare in podcast sul rito proprio di Radio Orizzonti. A me a questo punto non resta che ringraziare ancora una volta Simone Saltarel per la competenza, la brillantezza e la semplicità nell'esposizione. Infatti anch'io ho dimostrato di aver imparato qualcosa in queste 10 puntate. Il nostro augurio, il nostro auspicio, e spero che tu sia d'accordo con me, è che questo percorso vi abbia aiutato a mettere il vostro portafoglio, i vostri sogni e le vostre necessità un po' più in buone mani.
Grazie a tutti e arrivederci.